Convocati di Giovanni Capuano.
Giorgio De Luca, autore di questa prima puntata del 2017, Alvise Falzone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Beh, oggi proviamo a fare le carte al 2017 che è appena iniziato, che verrà almeno a quello del calcio, dopo che il 2016 che ci siamo appena lasciati alle spalle ci ha regalato tante cose, non tutte belle, alcune entusiasmanti. Ci ha lasciato in eredità l'idea di un movimento, quello italiano forse meno fermo di quanto pensassimo. Siamo in ritardo, ma questa non è una novità, siamo appesi a un filo, anche questo è qualcosa previsto da tempo, però qualche segnale di speranza forse lo possiamo cogliere, ad esempio nei giovani che si stanno affacciando con meno timidezza alla grande ribalta nelle ultime settimane rispetto al recente passato. Dopo il traffico vi proporremo una lunga conversazione avuta con il presidente della Federcalcio, Carlo Tavecchio, intorno a passato, presente e futuro del nostro calcio, partendo dai rigori di Bordeaux, quelli che hanno chiuso la nostra avventura, l'ultimo europeo, hanno chiuso l'era Conte, e poi provando ad allungare lo sguardo oltre. Intanto io però saluto e ringrazio Matteo Marani, vice direttore di Sky. Ciao direttore.
Ciao, buongiorno, bentrovati.
Siamo all'inizio di un anno, tu come te lo immagini il 2017 per il calcio in generale e soprattutto per il calcio italiano?
Ma io spero di crescita continua, nel senso che quello che abbiamo visto quest'anno, qualche segnale di ripresa per il nostro movimento, molti giovani, alcuni sinceramente interessanti, che prosegua e che si consoli, ecco, che diventino non più soltanto una sorpresa emergente, ma una garanzia acquisita.
Sì, c'è la sensazione che noi siamo sempre, come tradizionalmente del resto, bravi a lavorare con le spalle al muro. Anche i giovani li lanciamo nel momento in cui non abbiamo alternative. È il caso ad esempio del Milan, di questo progetto che nasce, diciamo, in una stagione particolare. È il caso della nazionale.
Sì, ma guarda, intanto bisogna dire che le situazioni di emergenza, non voglio dire di povertà, ma di emergenza, spesso sono, come dire, la premessa per poi scoprire cose nuove, positive. È chiaro che in questa difficoltà del Milan, dal punto di vista societario, in questo momento di impasse, sono venuti fuori una serie di giocatori giovani interessantissimi. C'è un po' l'analogia anche con quanto accade ai tempi di tua di Giussi Farina, cioè il Milan nel punto più basso in realtà poi lasciò in eredità Berlusconi, Baresi, Filippo Galli, Maldini, i Costa Curta, eccetera, perché l'emergenza, la necessità sviluppa la necessità di ricorrere ai giovani. Quindi questo, io credo che questo sia molto, molto interessante, e soprattutto è importante il fatto che questi giovani poi ripaghino, perché il Milan ha fatto un ottimo inizio di stagione, perché l'Atalanta è la grande sorpresa dell'anno ed è basata quasi tutta sui giovani italiani. Quindi credo che questi siano due elementi che confortano chi vuole scegliere questa strada.
Senza esagerare con i segnali che stiamo cogliendo, hai anche tu la sensazione che si sia stati un po' troppo pessimisti quest'estate dopo la fine dell'Europeo, quando la lettura di tutti era che eravamo alla fine di un ciclo, che difficilmente quello dopo sarebbe partito in fretta e che eravamo destinati almeno nel medio periodo a un declino anche sportivo oltre che economico, temi di cui insomma parliamo oramai da qualche anno?
Allora, io non voglio eccedere in ottimismo, e proprio per questo dico che questi sono giovani che devono ancora dimostrare molto, moltissimo. Abbiamo qualche risposta importante, Locatelli al Milan, Gagliardini e Caldara che sono state due grandi avversari di questa Atalanta, cioè, ci sono delle storie belle, però bisogna che poi questi giocatori mettano insieme tante presenze e magari anche a livello internazionale, perché poi la differenza è quella, cioè noi i segnali li abbiamo avuti di ripresa, di ripartenza, però bisogna poi aggiungerci l'esperienza, è lì che nasce il problema secondo me del calcio italiano, perché purtroppo le squadre magari nostre a livello internazionale, quelle che giocano di più le coppe, hanno meno giovani diciamo papabili per la nazionale, e magari abbiamo pochi giovani tutto sommato che vanno ancora all'estero, quindi i nostri ragazzi, quelli che stanno tra i 20, 22, 23 anni, spesso non hanno l'esperienza internazionale di partite in Champions, di nazionale stessa, che hanno i coetanei di altri paesi. Questo io credo che sia il problema, per cui il segnale di ripresa c'è, però bisogna adesso accompagnarlo con quello che dicevo prima, cioè con la solidità, quindi col fatto che questi ragazzi giochino tanto.
Venendo alla nazionale, Ventura è il tecnico giusto per gestire questa fase? O ha ragione che è rimasto scettico, lo era al momento della nomina, ha fatto il conto di chi magari si è sfilato, di chi ha detto no, anche se la Federcalcio ha sempre giurato di aver puntato su Ventura, come è logico che sia?
Ma io credo che qualcuno si sia sfilato, credo che qualcuno si sia sfilato, anche perché la qualificazione al mondiale è difficilissima. Un unico posto con la Spagna presente, è chiaro che diventava un'avventura in salita per chiunque, quindi questo credo che abbia pesato, e la stessa presenza dell'Albania abbia aumentato le preoccupazioni. Secondo me Ventura è l'uomo giusto, nel senso che per il mandato che ha ricevuto, che è quello di crescere una nuova generazione, cioè di fatto l'Italia che Conte ha lasciato a giugno è una nazionale che in qualche maniera chiudeva un ciclo che aveva bisogno di essere rifondata.
Anche se poi restano tutti.
Non ho capito.
Anche se poi restano tutti di quel gruppo lì, anche chi sembrava dovesse chiudere.
Sì, ma questo gioco forza, anche perché soprattutto in alcuni ruoli, penso in particolare alla difesa, non abbiamo ancora alternative certe, fatte, formate, definitive, il tema è sempre quello. Però credo che Ventura si chieda proprio di rifondare, di aprire la nazionale. Se vuoi un parallelo, visto che tanto parliamo di uno che viene dalla Liguria, mi ricordo un po' Bernardini, quando aprì la nazionale prima, cioè nel 74, prima per poi rifondare quella che diventò la nazionale di Berzot del 78 e successivamente dell'82, cioè l'idea di aprire ai giovani. Questo sta facendo Ventura, è uno che ha dimostrato in carriera di lavorare bene con i giovani. Quello che secondo me Ventura deve un po', diciamo, migliorare è dal punto di vista della comunicazione, nel senso che a volte secondo me subisce troppo la pressione, si sente che risente delle attese che purtroppo in quella posizione lì sono alte, elevatissime, e non ha preso un compito facile proprio perché deve creare una nuova generazione di azzurri e perché è in un girone di ferro, un girone duro.
Sì, per l'Italia di durissimo, e tra l'altro che si è messo ancora più in salita dopo il pareggio in casa con la Spagna, anche se poi numericamente, Matteo, diciamo che il bilancio non è negativo.
No, assolutamente, anche perché è chiaro che è partito male con questa sconfitta con la Francia, è stato un po', insomma, l'inizio della sua avventura. Poi c'è stata questa partita pareggiata con la Spagna in maniera anche, insomma, abbastanza fortunosa, perché comunque la Spagna c'è stata nettamente superiore, però piano piano, ecco, mi sembra che Ventura qualche risposta l'abbia ricevuta, abbia puntato su questi ragazzi in avanti, in attacco. In questo momento avere un giocatore come Belotti, che ovviamente lui conosce bene, è già un elemento fondamentale. Io sono convinto che lui possa fare un buon lavoro, fatto salvo che non avrà tanto tempo per lavorarci, ecco, che se torniamo sempre anche al tema di quella che è la disponibilità per costruire la nazionale, è poca.
Anche se un compromesso lui l'ha trovato.
Dovrà fare molto, pensa per esempio alla differenza di Conte nel mese in cui è riuscito ad avere i giocatori per l'europeo, abbiamo visto proprio una nazionale evolversi, progredire velocemente, perché si capiva che c'era un lavoro giorno per giorno.
Sì, dicevo, anche se poi lui un compromesso l'ha trovato con i club, almeno gli stage per i giovani, in questo credo ci sia la differenza caratteriale, che può essere un limite, ma in questo caso un vantaggio tra Ventura e Conte, è probabilmente più morbido, più incline al compromesso, più incline alla trattativa, più incline alla mediazione. Abbiamo ancora un paio di minuti. Io volevo chiederti questo, uscendo un attimo dal terreno di gioco, e cioè il 2017 che arriva è un anno, se vogliamo, con qualche segnale di speranza concreta anche per tutto il sistema. Ci sono gli investimenti che vengono da fuori, ci sono i cinesi dell'Inter, il Milan vedremo. C'è un campionato, quello che inizierà ad esempio il prossimo agosto, che per la prima volta torna a qualificare 4 squadre per la Champions. Risultato che abbiamo ottenuto, ma che sul campo, diciamo la verità, non meritiamo.
No, ovviamente lo otteniamo per la nostra tradizione, per la nostra storia, che è una storia gloriosa di paese leader a livello europeo. Sì, qualche segnale c'è, certamente i capitali stranieri sono secondo me una buona notizia, tenuto conto che l'Inter e il Milan degli ultimi anni erano società che erano state molto frenate negli investimenti, quindi mi sembrano due centesimi, aspettiamo che quella del Milan si concretizzi, però comunque già il fatto che ci sia un interesse attorno al Milan in questo momento è un buon segnale. Io credo che noi abbiamo un paio di punti fondamentali in agenda, ovviamente a partire da quello degli impianti, cioè bisogna che quest'anno qui serva, diciamo, per recuperare l'enorme imperdonabile ritardo che abbiamo nei nostri impianti. Siamo terzo mondo dal punto di vista impiantistica calcistica e sportiva in generale, noi ce ne siamo occupati a Sky, abbiamo fatto un viaggio per l'Italia dimostrando quanto purtroppo siamo indietro, e l'altra cosa, credo che bisogna strutturarsi da società moderna, quindi anche internamente bisogna che i nostri club facciano un salto in avanti. Ricordo che Inter e Milan in questi anni hanno diminuito i ricavi, che è una cosa surreale tenuto conto che i club spagnoli, inglesi nel frattempo hanno chi raddoppiato, chi triplicato, chi quadruplicato le proprie entrate. Noi siamo riusciti ad andare indietro, quindi evidentemente il modello gestionale dei nostri club è stato fallimentare in queste stagioni. Quindi io credo che quello da una parte è un'accelerazione che mi auguro finalmente ci metta al pari degli altri paesi dal punto di vista dell'impiantistica, possono essere due elementi. La terza cosa riguarda ovviamente la politica, perché questo sarà anche anno di elezioni sia di Lega Calcio che di Federazione, e faccio fatica a fare un pronostico su quello che succederà soprattutto sulla Lega, mentre credo che in Federazione in questo momento Tavecchio goda di un certo vantaggio, però bisogna che anche da questo punto di vista il palazzo, come si diceva una volta, aiuti e stimoli la crescita di tutto il sistema, perché non solo non possiamo fare a meno, ma siamo veramente in ritardo.
Sì, poi anche noi tutti, addetti ai lavori, tifosi, appassionati, dovremo un po' aprirci. Noi siamo quelli che vogliamo i fatturati, vogliamo i soldi da fuori, e poi ad esempio storciamo il naso perché si sponsorizzano stadi, centri sportivi, insomma tutto quello che fanno gli altri che li ha portati là dove sono.
Sono d'accordo, credo che ci sia un bisogno anche proprio di un cambio radicale nella cultura del modo di percepire e vivere i nostri club, e forse ci vorrebbe a volte un pochino meno la dittatura dell'ultimo risultato e ragionare anche in prospettiva, cioè ragionare anche su un tempo, non dico lungo, ma almeno medio, quindi guardare se il nostro club investe sui giovani, se appunto investe in infrastrutture, se cerca di sviluppare qualcosa e non guardare soltanto il nome dell'acquisto, visto che siamo già in gennaio, il calciomercato diverte tutti noi, ma non può bastare quello.
E invece noi siamo spesso legati lì. Grazie Matteo.
Grazie, buona giornata a tutti.
Grazie Matteo Marani, vice direttore di Sky. Dunque, dopo il traffico, come detto, la chiacchierata, la conversazione con il presidente della Federcalcio, Carlo Tavecchio. Torniamo subito.
Tutti convocati. Il 25 gennaio un gruppo scelto di ascoltatori di Melog avrà l'opportunità di visitare la mostra Homo Sapiens al MUDEC di Milano assieme a me. Per essere selezionati e far parte del gruppo degli eletti sarà necessario inviare due foto di se stessi alla mailbox melog@radio24.it. La prima foto dovrà essere del proprio passato e l'altra del presente. Gli ascoltatori dovranno indicare qual è stata la loro evoluzione o involuzione nel periodo che passa tra le due foto. Darwin ci ha insegnato che non sopravvive il più forte, ma il più capace ad adattarsi al suo ambiente. Ma noi quanto e come ci siamo adattati?
25 gennaio, ore 20:30 al MUDEC, via Tortona 56 Milano. Tutte le info su radio24.it.
Roma-Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il sistema Digital Radio.
Accendiamo la radio?
Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital.
Cioè?
Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto. Grazie alla Digital Radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no?
Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB+. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Tutti convocati.
Italia che cercherà di giocarsela con i propri mezzi, senza avere gli impianti, questo è poco ma sicuro. Dovremmo essere consci di tutto, sia degli aspetti positivi, quelli negativi, e quelli negativi farli diventare una forza per noi.
Darmian in area di rigore, Darmian dentro, palla deviata, Graziano! Pelle! Ghiaccio per partita! 91-2-0!
Semifinale del campionato europeo, battuta una grande Italia ai calci dei gol. sono emotivamente molto coinvolto, forse ancora di più oggi rispetto a ieri, perché realizzi, no, che è finita.
Buongiorno a tutti, sono assolutamente felice di essere qui, ma soprattutto sono orgoglioso di essere stato scelto a rappresentare una delle nazioni più importanti dal punto di vista calcistico. Di questo ringrazio il presidente Tavecchio, naturalmente, Michele Uva, che in questi giorni mi è stato vicino.
Sabato 2 luglio 2016, Bordeaux. L'Italia esce dall'Europeo contro la Germania. Gioca una grande partita, ma non basta. Chiude un grande europeo ai quarti di finale, dopo aver accarezzato il sogno di arrivare a Parigi spostando più in là il confine del possibile. Non ce la fa, ma è il punto più alto e intenso della stagione azzurra del calcio.
Tutti convocati.
Presidente, buongiorno.
Buongiorno.
Noi partiamo facendo qualche passo indietro, perché sì, insomma, ripercorriamo questo 2016 che è stato un anno intenso, importante, a tratti entusiasmante, a tratti deludente per il calcio italiano. Senta, che voto dà lei al 2016 che va in archivio per il calcio italiano?
Ma guardi, credo che sia stato un anno importante per le riforme strutturali del sistema. Io parlo della Federazione Italiana Gioco Calcio. Poi sul sistema in generale credo che sia un anno di qualche difficoltà per via della impossibilità di realizzare subito le riforme che io ho in testa.
Il nostro calcio cos'è? Ammalato, convalescente?
No, guardi, noi abbiamo una filosofia strana di essere, ci compiangiamo sempre e pensiamo sempre che l'altro giardino sia sempre più verde. Io ho fatto delle configurazioni anche a livello europeo dell'impatto economico, e qui siamo in una sede, mi pare, adeguata. Gli impegni economici della globalità dei professionisti sono inferiori soprattutto a Francia e soprattutto a Inghilterra, e sono ovviamente superiori alla Germania, ma siamo inferiori a quelle tre grandi federazioni, Spagna, Inghilterra e Francia. Abbiamo degli impegni notevoli a livello professionistico, però ci dimentichiamo che il mondo sportivo italiano non è solo quello.
Senta, il 2016 dal punto di vista calcistico forse è mancata la ciliegina sulla torta,
sì,
è stato l'europeo.
Abbiamo avuto un rigore in meno che ci ha messo in condizioni di perdere una chance notevole, perché avevamo raggiunto un livello anche di equipe, come si suol dire, di insieme di giovani che avevano un obiettivo. Poi, se si ricorda, piangevano i capitani, non piangevano i nuovi. Purtroppo questo è il calcio, e il calcio anche di questo.
Ma c'è stato un momento al di là della linea ufficiale in cui ha davvero pensato che l'Italia potesse vincerlo, quell'europeo?
Guardi, io vivevo notte e giorno con Conte e con i calciatori. Era un insieme di speranza e anche di comprensione e anche di si autogestivano ed erano autoconsistenti, come si suol dire, e tutti avevano questa possibilità e la vedevano. D'altro canto, noi abbiamo avuto la sfortuna che per arrivare lì dovevamo battere Spagna, Belgio, Francia e Germania, ci mancava che ci mettessero il Brasile, poi eravamo agli europei.
Sì, abbiamo giocato una specie di mondiale,
un mondiale
al posto,
sì,
dell'europeo. Antonio Conte annuncia l'addio alla nazionale il 21 marzo, ma è tutto chiaro già da mesi. È stato sulla panchina dell'Italia poco meno di 2 anni, trascorsi spesso interpretando il suo ruolo come una trincea. È stato l'europeo di Conte, nel senso che Conte è stato il vero valore aggiunto, che poi riporta anche magari alla scelta che ha fatto lei 2 anni e mezzo fa di prenderlo.
Guardi, la scelta è stata fatta ponderata, anche un po', devo essere onesto, fortunata, perché si è reso disponibile in quanto nessuno pensava che Conte lasciasse la Juve, e ci fu questa opportunità, e l'importante era non perderla. L'abbiamo presa al volo proprio per i capelli, grazie anche all'intervento dello sponsor, perché per fare queste iniziative bisogna avere anche altre necessità. E Conte, secondo me, ha creato un nuovo modo di fare gruppo, un capo, un condottiero, come io lo definì, ed è stato un periodo che quello ci voleva, e siamo stati fortunati di trovarlo.
Cosa lascia in eredità che Ventura ha raccolto?
Guardi, io credo che in termini di analisi forse non tutti i mali vengono per nuocere, perché Conti era uomo di squadra, uomo di rapporti consolidati, personaggi che lui stimava e vedeva in questi una assoluta garanzia. E l'orizzonte non andava oltre gli uomini suoi. E con Ventura troviamo invece un'altra filosofia di prendere un sistema più ampio di analisi, e soprattutto i giovani. Quando pensa che i giovani che ha inserito, allora non so se ci sarebbero stati con un'altra gestione.
Cioè c'era bisogno di una ventata d'aria nuova, aprire le porte di Coverciano.
Anche perché non si poteva più continuare con i over 30.
Il dopo Conte porta Giampiero Ventura, viene dal Torino, Urbano Cairo lo libera volentieri, anche se legato da contratto. Per Ventura la nazionale è un richiamo troppo forte, anche la sua nomina, così come quella di Conte, viene accompagnata da critiche e polemiche. Senta, vulgata popolare, ce ne sono due. La prima, torniamo al momento dopo l'eliminazione dall'Europeo, si chiude un ciclo, dopo non c'è niente. Sono passati 5 mesi e invece i giovani li abbiamo. Sì. Non siamo messi così male.
No. Guardi, non siamo messi male intanto per i fatti che sono successi con i giocatori che sono stati schierati in campo, ma io ho una grande speranza. Noi abbiamo 800.000 giovani in Italia che praticano il calcio, under 18. Anche statisticamente, facendo il calcolo proprio statistico e anche i casi favorevoli che potrebbero capitare su 800.000 casi possibili,
cioè ci sarà qualche mamma che avrà fatto un altro Del Piero, un altro Nesta.
Ci avremo 50 ragazzi che possono competere a livello internazionale su 800.000, e questo è il nostro obiettivo attraverso gli impegni federali dei centri di formazione, perché quanti sono in un ambiente che non si conoscono, non si vedono? La nostra cultura adesso è di passare a scoprire e fare scouting federale, cosa che prima non si faceva.
Ecco, voi in quanto tempo vi aspettate che ci sia un ritorno visibile di questa rivoluzione silenziosa?
Abbiamo fatto un conto minimo, sono 4 anni, 5 anni, perché la questione è solo per la costruzione di questi centri. Noi dobbiamo spendere una decina di milioni, la costruzione, che poi noi non andiamo a costruire i centri, andiamo a prendere delle società che hanno una caratteristica tale di rispondere alle nostre esigenze, fare una specie di partenariato e dargli i contributi per poter avere sempre il lunedì e magari anche il giovedì questi giovani che durante la settimana sugli campi di tutta Italia a livello dilettantistico e professionistico possono essere visti.
Chi si è ispirato? In tanti avevano raccontato, guardate la Germania cosa ha fatto, sì, nel momento buio, e poi sì, è arrivata al mondiale, è arrivata...
Ma io dirò che non voglio essere assolutamente il primo della classe, ma quando ero ai dilettanti noi abbiamo fatto interventi sul territorio, addirittura intervenendo con 500.000 euro per realizzazione, con dei campi specifici della Lega Dilettanti, e da lì è nato il concetto. Ovviamente non scopriamo niente di nuovo, in fondo lo hanno fatto i tedeschi, l'hanno fatto i francesi.
L'altra vulgata popolare, la Federcalcio ha preso Ventura dopo Conte perché bisognava risparmiare.
Ma guardi, bisognava risparmiare. Noi abbiamo fatto un contratto intelligente, io credo, con lo sponsor che tutti sanno. Il contratto era quadriennale, ma io sapevo perfettamente che Conte dopo 2 anni lasciava. Me l'aveva detto che aveva preso impegni. E quindi noi abbiamo pensato che l'operazione quadriennale potesse darci dei vantaggi nel momento in cui veniva a mancare il compenso di Conte. Noi adesso abbiamo fatto un accordo mantenendo i contratti che aveva Ventura e facendo una classificazione delle nazionali minori con interventi consistenti dal punto di vista anche economico, perché noi non stiamo di fronte, non siamo inferiori al sistema professionistico italiano, diamo agli allenatori onorevoli contributi.
Ma le ha dato un po' fastidio che le facessero i conti in tasca? Cioè, questa volta perché risparmia, 2 anni e mezzo fa perché garantiva Conte un contratto forse sì, troppo oneroso per le casse di una federazione?
Guardi, io ho imparato, a differenza di quando sono arrivato in federazione, ad essere più paziente, cioè i fatti poi saranno quelli che contano, le altre discussioni in alcuni momenti sono inutili.
Tutti convocati. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta... Tutti convocati.
Dieci punti nelle prime quattro partite del girone di qualificazione mondiale, un pareggio con la Spagna agguantato di rimonta, la vittoria sofferta in Macedonia, qualche lampo di bel gioco, poi i primi passi di Ventura come CT sulla panchina azzurra sono numericamente sufficienti, anche se la corsa verso il mondiale del 2018 in Russia è tutt'altro che semplice.
Tutti convocati.
Ci racconta Ventura dal punto di vista caratteriale, in cosa diverso da Conte, in cosa l'ha scoperto in questi mesi?
Beh, sono due caratteri completamente diversi. Conte è un uomo chiuso, un uomo che è sempre con il volto, il pensiero rivolto al campo, rivolto alla metodica sua interpretazione del gioco, addirittura potrebbe, se avesse dei righelli, tirerebbe le righe sul campo, farebbe delle cose che pochi fanno. Io ho visto allenamenti, per esempio, io ho visto i rigori, 20 giorni di rigori, era tutto diverso. Poi lì sa, la struttura, quando sei dal punto di vista.
Ti hai dimenticato di insegnarli a Zaza?
No, lui aveva perfettamente. Sapeva che erano i rigoristi, credo che lui abbia chiesto chi se la sente, e chi se la sente si sono interrotti. Invece Ventura è un uomo gioviale, il volto sereno, la faccia. Lui ha sempre quella frase: se vuoi puoi, se vuoi puoi. È mica facile se vuoi puoi, chi può se vuole, ma non è automatico. E però lui ha un rapporto più amichevole, per esempio i sermoni di Conte sono proverbiali, mica discorsi da niente, fatti con gente che sono capitani e mica ragazzini.
Ventura è anche un po' il pacificatore che serviva anche per questa via caratteriale, anche nei rapporti con i club. Insomma, i due anni di Conte sono stati pesanti, con dei momenti di tensione.
Ma devo dire che lei ha centrato l'obiettivo della valutazione e sta girando l'Italia, e è stato intelligente, ha incontrato prima i club più importanti, no? Accattivandosi delle simpatie dal punto di vista dell'approccio, non tanto dei contenuti. E poi ha avuto quell'idea lì degli stage, utilizzando dei giovani che sono quelli che non vengono impiegati nelle coppe, che non vengono impiegati in momenti cruciali del campionato. Però emergerebbe quasi che quelli che sta utilizzando dovrebbero essere le forze migliori per il futuro, e questo è un grosso risultato.
A lei da presidente federale fa piacere quello che sta facendo l'Atalanta?
Sì, moltissimo. Io ho apprezzato molto l'Atalanta ai tempi di Favini, che è uno di Como, che io sono di Como, lo conoscevo, e non avevo dubbi che da quel versante uscissero dei campioni, perché l'atteggiamento dell'Atalanta rispetto al settore giovanile è forse unico.
Gli stage per i giovani, quelli che lei ha citato, cosa rappresentano? Una vittoria, un compromesso, il punto di caduta giusto nei rapporti tra un club, la nazionale e la federazione?
È una mediazione onorevole, le posso assicurare, non è il top, perché per ottenere il top bisognava ridurre il campionato a 18. Allora sì, si sarebbe potuto fare, il tempo sarebbe stato più amico. Con questa soluzione qui è un compromesso onorevole.
Quanto le è spiaciuto non riuscire ad affiancare Lippi a Ventura? Altra vicenda di questo 2016.
Guardi, Lippi è una persona che io ho conosciuto ai tempi quando ero vicepresidente, ho conosciuto in Sudafrica, ho conosciuto molto da vicino come grande padre paters familias, un uomo che teneva insieme la politica e il calcio con la sua austerità. Devo dire che mi è spiaciuto, e mi sono spiaciuti anche gli equivoci che sono nati. Io non ho creato polemiche per il fatto che il figlio facesse un'attività che potrebbe al limite essere concorrenziale, però non c'è stata mai malafede nell'individuazione del personaggio, tanto più che eravamo arrivati a chiudere un'operazione che doveva essere in atto, e poi avevo visto un rapporto molto cordiale tra i due.
Vecchio è diventato presidente della Federcalcio nell'agosto 2014, nel pieno della bufera post mondiale di Brasile, accompagnato dalla richiesta di un passo indietro immediato per la celebre gaffa su Optipo Ba, mette in agenda tante riforme. 2 anni e mezzo dopo il bilancio è fatto di luci ed ombre. L'Italia si sta dotando di un nuovo sistema di valutazione delle potenzialità finanziarie dei club, spinge per la riduzione del numero delle squadre nei campionati, prova a disegnare un calcio più sostenibile.
Senta, lei prima le ha citate le riforme a partire dalla riduzione del numero delle squadre nei campionati professionistici. Su questo tipo di riforma si immaginava tempi più rapidi, maggiore collaborazione?
Guardi, noi abbiamo percorso tutte strade diverse, impervie. Prima abbiamo parlato del rapporto numerico delle squadre. Possiamo partire dai campionati a 18 per la Lega diciamo di Serie A, i campionati a 18 per la Lega di B e i campionati a 18 per la Lega Pro. Quindi significava avere un bouquet di 72 squadre, perché 1, 1 e 2. Tutti questi discorsi, quando li abbiamo messi in pratica, che abbiamo cercato di trovare una soluzione operativa, ci siamo impattati con un no della Serie A che riduce il suo potenziale d'accesso a 20 società, sono 2 squadre che prendono 25 milioni a testa, le minime arrivano a 50 milioni di introiti in meno che andrebbero in quel sistema. La B ha bisogno di salire e creare dei posti nuovi e avere più contezza. La Lega Pro cerca di trovare delle soluzioni di riduzione, ma fa fatica se non ha una remunerazione. Allora abbiamo abbandonato quella strada lì numerica e abbiamo pensato di fare un discorso, chiamandolo quello con i termini di moda, chi ha un rating compatibile. Il rating compatibile però non è facile da individuare, perché ci sono posizioni interne e posizioni terze. Il campionato di calcio, se attua la tesi che in 4 anni o 3 anni passa da una situazione, per dire, da 6 a 10, il rating per partecipare al campionato c'è, ma se il campionato è un campionato per il quale i 18 è difficile inquadrarli con il rating, e noi abbiamo dei campionati zoppi perché non c'è la copertura finanziaria, non c'è la copertura amministrativa, non c'è la copertura dei settori, non c'è la copertura dell'allenatore, non c'è la copertura dei pagamenti, non c'è la provenienza dei soldi. Allora adesso io credo che si debba passare a un altro termine ancora, che è quello del rapporto di complementarietà tra la Lega di A e la Lega sottostanti. Che cosa intendo? Anche sulle seconde squadre, dico una cosa nuova, si potrebbe trovare la soluzione delle seconde squadre in Lega Pro, se c'è il motivo però che la Lega Pro accetta la tesi di essere considerata come una parte proponente del sistema e individuare dei contributi consistenti.
Insomma, è sempre una questione di soldi.
Ah, totalmente.
Tutto una questione di soldi. Ma lei si è dato un orizzonte temporale per arrivare a chiuderla questa riforma?
Guardi, io sono in continuo contatto con le tre leghe professionistiche e credo che avremo anche incontri a breve dove io dirò con chiarezza la mia opinione, che è inutile fare dei discorsi se non c'è una mutualità che viene dalla complementarietà.
Cioè, insomma, i grandi devono capire che per fare un sistema che possa essere più funzionale qualcosa bisogna spendere.
Glielo dico subito, bisogna spendere dai 30 ai 50 milioni in più di quelli che spendono ora.
E il 2017 sarà anche l'anno in cui si tornerà a votare per la poltrona di presidente della Federcalcio. Ad oggi Tavecchio non sembra avere molti avversari, anche se i giochi si faranno da qui in poi, quando conteranno alleanze e veti.
Senta, lei immagina di essere il prossimo presidente della federazione? Che programmi ha?
Guardi, io in questo momento sto portando avanti questo discorso che non cercavo, ma 2 anni fa quasi mi è stato imposto, perché io non ho chiesto mai all'epoca di... avremmo tranquillamente votato la fiducia al presidente Abete, ha insistito nelle dimissioni e quasi mi sono trovato lì ob torto collo. Adesso le confido che, come in tutte le mie cose, mi piace applicarmi, e applicandomi vedo che per portare a termine questi discorsi bisogna fare qualcosa in più e bisogna avere del tempo in più, perché questo non è un sistema che ha delle scadenze fiscali.
Cioè 2 anni e mezzo non bastano.
Non bastano, e credo che forse potrei valutare, certamente con le compatibilità e i rapporti con le componenti, di ricandidarmi.
Senta, la situazione è molto cambiata rispetto a 2 anni e mezzo fa. Andrea Agnelli, che per 2 anni è stato politicamente suo acerrimo nemico, ha detto quella frase aprendo all'idea, insomma, di un suo secondo mandato. Quante volte vi siete incontrati in questi 2 anni e mezzo, visto che lui rappresenta, incarna, ha incarnato l'idea dell'opposizione a Tavecchio?
Guardi, io l'ho incontrato in UEFA, quando lui è stato inserito nel Consiglio come membro della parte che è importante dal punto di vista delle società dell'ECA, e poi l'ho incontrato a Torino nelle competizioni della nazionale, e lo incontravo, diciamo, almeno 2 volte, 3 volte l'anno nella fondazione, e ho sempre avuto un rapporto cordiale e corretto, anche quando i tempi non erano così. Io apprezzo molto quello che ha detto, io sono disponibile sempre a correggere quello che posso correggere e a capire quello che posso capire.
Mi dice la cosa che le sta più a cuore per questo anno che inizia.
Guardi, sono preoccupato per un fatto e mi sta a cuore questo. Noi abbiamo messo delle norme per quanto riguarda i bilanci delle società, abbiamo messo delle norme stringenti, e io mi auguro di non tornarci sopra per poter dire dobbiamo fare delle deroghe, delle situazioni, perché oggi come oggi l'intervento di controllo sta arrivando a momenti di totali.
Arrivando al cuore del problema.
Al cuore del problema, che soprattutto quando noi vediamo attraverso gli organi di controllo interni che abbiamo, il pagamento di stipendi, il pagamento delle IRP, il pagamento dell'attività che riguarda il mercato, la capacità di reddito, la capacità di liquidità e la capacità patrimoniale.
Ma lei si sente di garantire che non ci saranno deroghe?
Guardi, io non posso garantire che non ci saranno deroghe, perché ci sono poi dei problemi che diventano di ordine pubblico, che escono fuori dall'ambiente del Presidente federale. Lei, se una città importante ha dei problemi, i problemi si trasformano sotto un'altra natura, che non è più un problema organizzativo, non è più un problema ragionieristico, contabile, bilancistico, è un problema di ordine pubblico. Questo è un paese dove, se lei è un campanile...
Qualche cosa in passato l'abbiamo vissuta.
Sì.
Tutti convocati.
Il 2017 sarà il primo anno in cui il campionato italiano tornerà a qualificare 4 squadre direttamente per la Champions League. Un successo politico per chi ne è stato fautore e l'ultima chiamata per un sistema in ritardo di un decennio rispetto al resto d'Europa.
Tutti convocati.
L'Italia sta per recuperare 4 posti fissi in Champions League.
Sì.
È l'ultima possibilità per dare stabilità a questo sistema, augurandosi che i club, che ovviamente potranno ragionare su degli investimenti avendo maggior certezza di stare dentro questo sistema ricchissimo, non sbagli, no?
No, guardi, lì, anche lì si parte da lontano, non è che arriviamo ai 4 posti in ECA perché è stato ordinato dal farmacista di metterlo. Lì abbiamo un lavoro sottostante di rapporti diplomatici con UEFA e FIFA che sono cambiati totalmente. Noi, mi passi il termine, non eravamo rappresentati, poco rappresentati in quei consessi ai tempi della gestione Platini e della gestione Blatter, anche se era lodevole il rapporto del presidente e vicepresidente Abete, ma l'organizzazione europea fissava sui 4 grandi tabù che lei sa: Spagna, Inghilterra, Francia, Germania e Olanda. Noi eravamo la parte finale della punta dell'iceberg, però con l'avvento e le scelte fatte a suo tempo, che sono state indovinate, di Ceferin e di Infantino, si è aperto un discorso. Però adesso che si è attuato non è mica facile da mantenere, perché non è detto che devono essere sempre 4 qui, perché se poi nel rating che facciamo andiamo indietro, diventerà un problema anche con altri.
Sì, la verità è che dobbiamo meritarcelo sul campo. Oggi l'Italia non li vale 4 posti in Champions, ce ne sono 2 nelle prime 16 del ranking per club UEFA,
ce ne sono altre 2 nei primi 30. Non me lo faccia dire a me questo. Noi abbiamo puntato al 4 perché era la funzione che ci sembrava corretta ai tempi auri, torneranno, spero.
Senta, quanto può sopravvivere il calcio italiano in un momento, fase, se non è di declino, quantomeno di stasi, senza le due milanesi ad alto livello?
Guardi, il calcio italiano secondo me non è in fase di declino dal
a livello di competitività.
A competitività, diciamo. Noi abbiamo una carenza della città di Milano, è la provincia di Milano e la Lombardia, perché Milano non è solo lui, è la Lombardia. Milano deve ritrovare, e credo che l'Inter sia in una situazione più in questo momento conveniente, perché troverà un assetto societario consolidato da interventi finanziari consistenti, e questo dovrebbe succedere già l'anno 21, perché quest'anno non ha una transizione. Io credo che arriverà una dirigenza specifica. Ecco, poi c'è il Milan, che credo che se mantiene l'attuale board come che attualmente c'è, credo che potrà recuperare. In classifica mi pare messo molto bene. Credo che Milano non può essere assente da un palcoscenico dove, pur con tutto il rispetto di Roma e Napoli, ma Torino ha una superiorità dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista anche culturale, di cultura della vittoria. Non gli bastano mai le vittorie, sono sempre assetati di...
Perché gli altri non riescono a ripetere questo modello industriale? O fanno fatica?
Guardi, credo che la cultura di una società si costruisce con metodi anche dal punto di vista esteriore. Ci sono dei temi ineludibili: la correttezza, la compostezza, l'atteggiamento, la serietà, il pagamento, lo stipendio, le risposte che danno le famiglie, è tutto un insieme che mette una società controllata o non controllata.
Senta, ma la Juve così dominante è una buona notizia o una cattiva notizia per il calcio italiano, e si esce da questioni di tifo e logiche?
Innanzitutto noi non potevamo perdere la Juve, perché se perdiamo anche la Juve dal punto di vista internazionale diventa un problema anche di rappresentanza. E poi io credo che la Juve sia in questo momento attenta ai cambiamenti, perché fra un po' si vedrà i concorrenti, se quello che sta avvenendo a Milano produrrà quello che deve produrre.
Il 2017 porterà anche altre novità, come il VAR, la moviola in campo, oppure il mondiale allargato.
Le piace il mondiale a 48? Che hai in mente Infantino?
Io sono amico veramente di Infantino, perché da quando era l'UEFA ci trovavamo, andavamo in Val Camonica insieme a fare i tornei estivi. Non è da escludere che ci siano anche interessi sottostanti di natura economica, perché sostanzialmente
anche politica
di consenso, e io credo che, vabbè, gli diamo fiducia per questo.
Hanno ragione ogni tanto i club a ritenere un po' troppo invasivo il calendario delle nazionali? Si chiede la dieta ai campionati, poi l'UEFA aggiunge una nuova manifestazione che parte dal 2018, la Coppa d'Africa che adesso parte porta via per un mese e mezzo alla stagione giocatori importanti a tutti.
Guardi, il sistema calcio è legato completamente alla comunicazione e alla televisione. Inutile che stiamo a raccontarci, e tutto ciò dipende dal pacchetto che ogni nazione fa con il grande sponsor televisivo. E se pensa che in Italia 1,2 miliardi, in Inghilterra 3 miliardi e in Francia un po' meno, la Spagna fa operazioni in una via di mezzo, però io credo che il calcio è invasivo nella misura in cui per sussistere deve vendere il suo prodotto, e oggi come oggi io non credo che, al di là di forse un paio o tre società, possono fare a meno di quegli introiti, e conseguentemente devono stare sul mercato con questi profitti.
Senta, Ventura cosa ha chiesto in vista del 2018?
Ma intanto Ventura ha un'ambizione che io non voglio mica negargliela. Lei avrà notato che noi, dopo quello che è successo con Lippi, non abbiamo più parlato di direzione generale della struttura. Io credo che se le cose potranno andare e andranno come devono, potrebbe il commissario tecnico essere un commissario tecnico generale, non avrà un'interfaccia di direttore generale, perché inevitabilmente credo che potrebbe creare degli antititi, dei problemi di frizione, mentre essendo un responsabile unico avrà la possibilità di questo. Penso che se io sarò ancora al, diciamo, presidente, questo è un discorso che farò.
Ma la qualificazione al mondiale lei la ritiene la un punto d'arrivo, un punto di partenza?
La qualificazione al mondiale, non possiamo pensare di avere l'Italia senza il mondiale e anche il mondiale senza l'Italia, perché adesso noi abbiamo 10 punti, poi abbiamo la famosa storia di andare a Madrid, però vedremo, vedremo. Ma adesso intanto cominciamo ad andare a Palermo con l'Albania e poi vedremo.
Ma c'è qualche allenatore che, quando c'era da scegliere il nuovo CT, ha fatto capire: non vengo perché non voglio rischiare di essere bollato come quello che non ha portato l'Italia ai mondiali?
Ma guardi, il panorama da quell'epoca erano non più di 3 nominativi. Il primo io ho sempre individuato Ventura, poi c'erano altri 2 nominativi che avevano già un impegno e noi abbiamo preferito trattare mai con gli interessati, ma trattare con i loro patron, se mi passa il termine, e quindi senza disturbare il mercato intervenendo con fondi o soldi che non dobbiamo turbare l'attività professionale delle società che impegnano nel calcio e anche delle nazionali che si impegnano.
Oggi sono più delle 4-5 squadre che, insomma, un annetto fa si disse hanno i titoli per potersi iscrivere se le regole fossero già applicate.
Sì, sono di più, però io credo che dovremmo valutare con un po' più di, diciamo, apertura i conti che ci presenteranno, nonostante che la filosofia non cambia, perché se noi abbiamo pensato di fare un programma quadriennale, se non portiamo a termine questo programma è perfettamente inutile aver fatto tutte queste norme di garanzia. Lei guardi soprattutto quella sulla provenienza delle azioni oltre il 10%. E qui ci sono delle cose che si dovranno vedere, perché se intervengono fondi o non fondi si dovrà capire chi sono, chi non sono. Questo è una roba non di poco conto.
Ospiteremo l'europeo dell'Under 21 in un paese che ha appena rinunciato a candidarsi per le Olimpiadi. Che significato ha questa scelta?
Ecco, il torneo Under 21 credo che darà alla regione Emilia-Romagna e anche a San Marino una chance notevole. Ci correranno parecchi soldi, ci sarà un'immagine anche diversa di giovani, e credo che è un grosso risultato e a noi fa piacere perché l'abbiamo ottenuto in un momento in cui forse il paese ha bisogno anche di qualche cosa di diverso. Abbiamo avuto qualche perdita importante, Olimpiadi e altro.
Cosa si aspetta da Evelina Cristillini invece, donna italiana che va a lavorare in seno alla FIFA?
Ecco, la cosa importante è che è una persona che conosce il calcio, anche se di parte, di una certa parte.
Una grande juventina.
Sì, però conosce il calcio sostanzialmente.
Presidente D'Avecchio, le piace la VAR, la moviola in campo, la videoassistenza?
Io sono stato, se mi permette, tra i primi, forse il primo, a scrivere a Blatter a suo tempo che noi avremmo voluto la VAR nel sistema. Ecco, adesso vediamo l'operatività, perché 2 anni di tempo non sono pochi e siamo stati anche onesti nel dire che non è una cosa semplice, perché io ho partecipato insieme ad Infantino a una prova di VAR, non è una cosa facile, i tempi sono molto bruciati, bisogna intervenire con grande acume e capacità, però credo che sarà il futuro.
Secondo lei azzererà le polemiche?
Ma credo che
in Italia si è discusso anche sulla goal line technology, un gol dentro, fuori, chissà se il sistema ha letto bene le immagini.
No, guardi, dal punto
siamo particolari.
La goal line technology non ha di questi problemi, perché la parte fisica del pallone quando entra, anche per un meno di un millimetro, dà o non dà il gol. La parte invece che riguarda la VAR non riguarda solo il fatto del gol, non gol, riguarda quello che avviene nell'area, ma che sono gravi i fatti.
Ma secondo lei i tifosi stanno capendo che cosa cambierà? O si fanno aspettative troppo alte?
Ma guardi, adesso io qualche partita la vedo tutte le domeniche, almeno sto incollato al televisore, e le polemiche ci sono tutte le domeniche, però il pensare che vengano abolite è difficile. E come è difficile pensare che, nonostante oggi ci abbiamo l'arbitro di porta, gli assistenti, l'arbitro, il quarto uomo, ci sono praticamente un sacco di occhi che vedono e non è
l'errore c'è sempre.
L'errore c'è sempre.